Buongiorno Nicoletta.
Ciao Giacomo.
Benvenuta qui oggi per Radio Lime. Volevo farti appunto un'intervista su quello che hai tenuto oggi, che è stata una presentazione su che cos'è la memoria.
Certo, abbiamo parlato di memoria, di apprendimento, sì.
Allora, innanzitutto volevo chiederti esattamente cos'è la memoria, cioè com'è che si può dividere la memoria in sé per sé.
Allora, ti dico, solitamente si dice che la memoria è una sorta di archivio, di magazzino, dove andiamo a depositare quotidianamente un insieme di informazioni, di dati. E il presupposto base della memoria è che la memoria è un archivio perfetto, e quindi non si può migliorare perché è perfetta, e non si può migliorare metaforicamente, nel senso che ci sono delle strategie, delle tecniche che ti portano a migliorare non tanto la memoria ma la capacità di utilizzarla, come una sorta di libretto di istruzioni. Io uso sempre, Giacomo, una metafora che mio padre non ama molto, però è molto esemplificativa, rende l'idea. Lui è il classico artigiano veneto che il Nattel lo utilizza per inviare e ricevere le telefonate, non sa neanche, ormai è della, lui si chiama l'ignorante informatico, non sa neanche inviare e ricevere i messaggi, non perché non abbia la capacità di farlo, ma non gli è mai interessato. Quindi per lui, figurati se non sa mandare un messaggio, se è in grado di, come si può dire, utilizzare un computer, non lo usa, non lo sa fare. Il segreto cos'è? E la metafora che uso qual è? La nostra memoria per noi è un po' come per mio papà il computer, cioè di fondo ha una potenzialità infinita, perché un PC ormai si può fare veramente di tutto.
Certo.
Mia sorella era in Australia, via Skype ci videochiamavamo, quindi veramente ha un sacco di potenzialità. Però per chi lo sa usare, quindi c'è un però. Noi con la memoria siamo un po' come mio padre col computer, la capacità di fondo è perfetta. Quindi l'hardware è perfetto, ci manca che cosa? Il libretto di istruzioni. E quindi la cosa bella è che la memoria è questo archivio, questo magazzino, dove il problema delle persone cos'è? Che quando inserisce i dati dentro la memoria li butta in modo disordinato. Pensa a casa tua, se ti vengo a casa e ti chiedo un bicchiere d'acqua per cassetta, hai difficoltà a dirmi dove prenderlo da sola, Giacomo?
Certo che no.
Perché sai perché?
Perché so esattamente dove si trova il bicchiere e dove puoi andare a prendere un po' d'acqua.
Perché bene o male il bicchiere lo metti sempre lì, però se il bicchiere oggi lo metti sotto il letto, fra una settimana nella cuccia del cane, la settimana ancora dopo, che ne so, tra gli asciugamani in bagno, la mia domanda è dove è il bicchiere, mi dici boh, cercalo, so che in casa c'è, non so dove sia. Pensa anche per chi lavora in ufficio, i classatori con tutti i documenti fiscali, o che ne so, un vocabolario, perché ci si orienta? Perché c'è una sorta di ordine, oppure appunto in casa. Non penso che le forchette si trovino tra, che ne so, la biancheria in camera. Penso di no, non si sa mai, perché ormai, però il senso qual è? Che ogni cosa ha la sua collocazione. Quindi la memoria può essere, riassumendo, paragonata a un archivio dove noi quotidianamente inseriamo dei dati alla rinfusa. Il problema non sta tanto inserirli quanto tirarli fuori, proprio perché non sappiamo dove metterli. E questo sicuramente chi ci sta ascoltando se ne sarà accorto, che spesso succede che le informazioni arrivano quando non servono più. Cioè, non so se ti è mai successo di incaponirti, cercare un'informazione in testa, non trovarla, poi non ci pensi più, magari dopo qualche ora, qualche giorno, comunque dopo un po' di tempo quell'informazione ti riesce. Quindi il senso è che c'era già e che non sapevi dove andarlo da solo a recuperare. Quindi il segreto è, quando archivio, trovare una sorta di ordine, come facevano gli antichi.
Infatti, anche per la questione sui loci ciceroniani che lei prima citava, sono sempre legati a questo fatto che la memoria è di per sé qualcosa di che deve essere ordinato, e loro li chiamavano loci, noi li chiamiamo archivi.
Sì, sì.
Ma il principio di base è sempre lo stesso.
Certo. Cosa faceva Cicerone? Perché le mnemotecniche hanno origine antica. Difatti loci ciceroniani arriva proprio da Cicerone. Chi ci ascolta sicuramente avrà sentito dire in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo, anche tu sicuramente.
Certo.
E sai perché si dice? Vabbè, adesso sì, perché mi hai sentito prima. Però il discorso cos'è? È che, faccio un esempio al pubblico che ci ascolta, se io vi chiedo di pensare a un percorso che fate quotidianamente da casa a scuola, da casa al lavoro, da casa al centro del paese, sicuramente sono certa che sarà fluido e sarà facile trovare, non so, una sorta di punti di riferimento. Appena esco c'è, che ne so, il cancello, poi c'è la casa del mio amico, poi c'è il distributore di benzina, poi c'è, che ne so, il bar, cioè comunque dei riferimenti. Questa è una cosa che è facile. Il presupposto dell'apprendimento è: l'apprendimento avviene quando associo una cosa che non conosco a qualcosa che già conosco. Quindi cosa facevano gli antichi? Facciamo un esempio, Giacomo, dimmi tu, domani sei in riunione e devi parlare di
Domani dovrò parlare delle scienze. Cioè.
Scienze, ok. Non so, hai presente un libro di scienze di quando studiavi?
Certo.
Ok, allora appena esci da casa cos'hai?
In che senso?
Cosa c'è fisicamente? Un cancello?
Ah, fisicamente non so. c'è la coupe.
La coupe, ok. Riesci a vedere che tu vai dentro la coupe?
Sì.
E che... L'unica cosa che vendono nella coppa è il libro di scienze, non c'è più cibo, vendono solo libri di scienze.
Sì, posso immaginarmelo.
Con un po' di fantasia, perché un altro presupposto della memoria è che la memoria si divide in due parti, memoria visiva e auditiva. L'auditiva è un 18% e noi per memorizzare ripetiamo. Ti posso usare ancora come cavia?
Ci mancherebbe.
Mi puoi dire un numero di telefono senza il prefisso che conosci benissimo?
Sì.
Me lo puoi dire cifre di due? Raggruppato 2 a 2, 24.
Ah, 24, 35.
30 era 248.
Ah, giusto,
24. Tranquillo, succede sempre.
È difficile, 24, 83.
Tranquillo, ti tolgo dalla difficoltà. Perché chiedo a chi ci sta ascoltando, quante volte vi succede di dare il vostro numero a qualcuno, quel qualcuno ve lo ripete in modo diverso da come gliel'avete detto. E non vi sembra più il
soprattutto
vostro.
Soprattutto in Italia si dice prima le due cifre,
certo,
e alla fine tre, mentre qui in Svizzera dici prima tre cifre e poi due due.
Perfetto, quindi se te lo dicono in modo diverso non ti sembra più neppure il tuo. Questo è il limite della memoria uditiva. Noi purtroppo per imparare classicamente utilizziamo la memoria uditiva, la ripetizione, che è l'ingrediente principe. La memoria invece che funziona di più è quella visiva, la pubblicità lo usa. Non so, tu hai una bella camicia a righe adesso, se ti vogliono vendere questa camicia, secondo te ti fanno vedere quanto è forte, lavabile, stirabile la stoffa o ti fa vedere il bel uomo, la bella donna con quella camicia?
Beh, ovviamente è il bel uomo virile che indossa la
Bravo.
Camicia.
Perché più una cosa crea emozione, più si ricorda. Infatti l'82% della memoria è visiva e gli ingredienti principe sono le immagini, e non sono mai banali ma sono forti perché vanno a suscitare un'emozione, quindi le immagini, le associazioni. Pensa alla pubblicità, ti fanno vedere per un certo periodo 30 secondi, dopo un po' da 30 secondi raggruppano a 5, perché cosa fa l'inconscio, il cervello?
Mette via.
E recupera i pezzi che mancano, quindi se ti facessi sempre vedere la solita pubblicità, dopo un po' stacchi il cervello perché è la solita cosa, invece facendoti vedere solo dei pezzettini, cosa fa il cervello? Recupera.
Recupera, sì.
E tornando, quindi siamo partiti dai loci, cosa succede? Se tu ti vedi fuori dentro la COP, il libro di scienze, ecco, in primo luogo... Tratti le scienze, poi dimmi un altro argomento di riunione.
Beh, un altro argomento che potrebbe essere sarebbe la lingua italiana,
okay,
per esempio.
Dopo la COP cos'hai?
Dopo la COP c'è un'ex farmacia.
Allora vedi che entri sulla farmacia, c'è qualcuno che ti fa la lingua e magari con la bandiera ti tira fuori la lingua
e c'è
la bandiera italiana sulla lingua. Capisci perché? E anche chi ci ascolta, capite perché si dice in primo, in secondo, in terzo luogo? Perché gli antichi per ricordare utilizzavano dei percorsi e associavano in modo visivo, giocoso, giocando le immagini a questi percorsi. Poi quando dovevano ricordare le cose bastava che ripensassero ai percorsi e veniva in mente tutto quanto.
Quindi da un percorso fisico recuperare anche dei concetti astratti.
Bravissimo. Perché l'apprendimento avviene quando associo ciò che non
conosco con qualcosa, che... una similitudine, insomma.
Una metafora, certo.
Come ultima cosa, qui oggi tu hai fatto un sacco di esercizi, anche molto impressionanti, anche con i tuoi collaboratori,
certo,
che devo dirlo anche personalmente mi hanno molto colpito e dovrò anche ripensare ai miei metodi di studio, perché se riescono a fare queste cose, cioè... Anche per me potrebbe essere molto più produttivo,
certo,
per quello che faccio, assolutamente.
Ma sai perché? Penso che 21 anni fa ho iniziato proprio come te, nel senso che ero studentessa e volevo ritirarmi dall'università perché non ce la facevo più. Sai quando sei molto eclettico,
sì,
e per ottenere risultati importanti devi dedicarti solo a quello?
Sì, capita.
E io volevo abbandonare perché non ce la facevo più. Mi hanno parlato di un corso di memoria e...
Da lì è successo tutto.
Bravo. Scusa che ti avevo detto.
No, volevo chiederti più che altro. Ho visto che hai fatto fare un esercizio molto, molto carino, che in pratica era di tenere la mano a modi...
Sì,
di
allora...
tenere tutte le dita assieme.
Abbiamo insegnato due tecniche di rilassamento. La prima tecnica di rilassamento, perché il cervello, purtroppo noi spesso siamo distratti. È come dire, se adesso siamo seduti nelle sedie di legno, se io semino qui in una in un pavimento, è difficile che attecchisca un seme.
Sì.
Bisogna, se la terra è secca e dura, non è arata con cimate dissodate, è difficile che qualcosa attecchisca. Le tecniche di rilassamento aiutano a essere più concentrati. Una prima consiste nella visualizzare i colori dell'arcobaleno. Perché l'arcobaleno ti porta in fase alfa, il cervello è attraversato da delle onde, presente l'elettroencefalogramma.
Sì, sì, sì.
La fase alfa è la fase in cui il cervello è più spugnoso, più ricettivo.
Okay.
E allora con i ragazzi, con i tuoi compagni, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto con il percorso, c'era l'autosila, siamo alla scuola di Mendrisio, nell'autosila hanno visto delle Ferrari rosse, primo colore dell'arcobaleno rosso. Poi c'è chi conosce la scuola di Mendrisio, poi c'è
le palestre.
No, qua davanti c'è l'ingresso, come si può dire?
Ah, ok, l'atrio.
C'è l'atrio, ma fuori, davanti, proprio qua, l'ingresso in avanti.
Non neanche io
lo
sapevo.
Spiazzo, lo spiazzo.
Sì,
sullo spiazzo abbiamo visto che arrivando a scuola ci offrivano una spremuta. Quindi il secondo colore è l'arancione. Entrando proprio dentro la porta dovevamo stare attenti a non calpestare i pulcini
gialli.
Poi nell'atrio della scuola c'è Shrek, l'orco verde. Qui in aula sulle sedie ci sono i puffi azzurro. Sul tavolo c'è il sindaco con la melanzana in bocca, perché è indaco la melanzana. E poi sullo schermo c'è il viola. E c'era un prete che aveva la stola viola. Prova a ridirmi i colori. Allora, così abbiamo usato le tecniche di Cicerone. Cosa c'è sul parcheggio?
Le Ferrari rosse.
Ok, qui fuori ti offrivano...
La spremuta arancione.
Sì,
all'interno devo fare attenzione a dei pulcini color giallo.
Poi
c'è anche Shrek, l'orco verde.
Sì.
E poi qua c'era l'azzurro.
Sì.
E per finire avevamo il sindaco con una melanzana.
Sì.
Indaco.
Ok.
E per finire viola c'era il prete con la stola.
Vedi, se tu fai questo, unendo pollice e indice medio, presente come fanno quando vedi fare meditazione?
Sì.
Se unisco pollice e indice medio e per un mese ogni giorno penso ai colori dell'arcobaleno, fra un mese basterà fare questo gesto
e me li ricorderò.
Il cervello entra, e proprio sono le neuroscienze, tutto quello che ti sto dicendo è una base scientifica. Applicando degli elettrodi al cervello entra in fase alfa, che è la fase più ricettiva. E poi abbiamo insegnato lo switch, però
è un po'
difficile da spiegare.
E più che altro com'è che è? In pratica bisogna...
Allora, c'è nel taglio della mano,
sì,
come se facessi la mossa del karate.
Sì, sotto il mignolo,
sotto
la
il
parte
mignolo,
dove la
parte...
mano finisce.
Sì, sì, com'è la mossa del karate? La parte dove nella mossa del karate colpisce l'avversario.
Sì, che la mano cala dall'alto verso il basso.
Dando dei pugni alla mano opposta, gli emisferi cerebrali si sincronizzano. Ripeto, è un po' difficile non facendolo vedere.
Però è incredibile, perché lei aveva spiegato che in un certo senso questa cosa qua
ti faceva essere più presente.
Rende più attenti.
Sì. Infatti lo usano ad esempio all'università svizzera, alla SUSI, prima all'MBA, Master Business Administration, prima delle lezioni, per essere più concentrati, perché pensa, dopo tante ore di lavoro, andare a fare altre ore di studio di materie anche strong. Cioè è importante, perché al di là le tecniche di memoria sono splendide, funzionano, perché ti dico, io le uso da sempre, e ci sono però anche prima le tecniche per essere più presenti, più concentrati,
perché prima di iniziare a memorizzare bisogna essere ben attenti su quello che si dice.
Bravo Giacomo, la metafora è quella della, come si può dire, è quello della gara. Pensa in un atleta.
Bisogna prepararsi molto.
Perfetto.
Per poi dare...
C'è il mio collaboratore che è quarto a livello assoluto, nazionale svizzero a nuoto per 5 centesimi. Lui faceva 2 ore e mezzo di allenamento al giorno, la gara che durava meno durava 30 secondi, quella che durava di più, Dani...
4 minuti,
quindi pensate, 2 ore e mezza al giorno di allenamento per al massimo 4 minuti di gara, quindi è un E che fa la differenza, non un O.
Grazie mille per l'intervista, sei stata gentilissima Nicoletta.
Grazie
e
a te.
Arrivederci.
Grazie, buona memoria a tutti. Ciao.
Arrivederci.
Ciao.